la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 4 minuti, mercoledì 7 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione, lo avete sentito anche dagli spot, dal collegamento con Jimmy nel suo blurb, prosegue la campagna di tesseramento al Contro Radio Club anche dopo le festività che abbiamo anche utilizzato, no, per sollecitare rispetto all'acquisto dei gadget del 50esimo, ma abbiamo fatto la radio aperta il 5 gennaio con una grande partecipazione anche in presenza. Continueremo ad avere spazi di diretta, di approfondimento e di confronto e sensibilizzazione sull'importanza del Contro Radio Club come strumento di sostegno degli ascoltatori e delle ascoltatrici nel corso delle giornate. Vi daremo conto anche delle prossime iniziative, ma partiamo dal maltempo. Dopo le nevicate di ieri in Toscana, in corso in queste ore un'allerta gialla per ghiaccio su tutta la regione, valida per l'intera giornata. L'evoluzione, gli aggiornamenti da Roberto Vallorani oggi dall'AMA. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovati.
Allora, facciamo una breve sintesi, insomma, della nottata che è stata per proiettarci verso le prossime ore, Vallorani.
Sì, diciamo che già dalla sera di ieri le precipitazioni sono cessate su gran parte della regione, pertanto la perturbazione si è spostata verso est, sud-est, quindi migliorano le condizioni sulla Toscana così come sul resto del centro-nord Italia. Le temperature non sono calate molto nel corso della notte, anche se sono inferiori alle medie, non sono calate a causa ancora un po' della nuvolosità, ma anche dei venti ancora piuttosto sostenuti dal nord-est, quindi non ha avuto qualche gelata nelle vallate del Chianti, sull'Aretino, sul Senese. Ovviamente le temperature sono ampiamente sotto zero sulle zone di media alta collina, in montagna. Diciamo, il riferimento della massa d'aria, che è circa 1500 metri di quota, è attorno a meno 4, meno 6 gradi, quindi le temperature sono ampiamente sotto zero. Oggi appunto la situazione è abbastanza tranquilla fino alle ore serali, nel senso che nel pomeriggio ci saranno ampie schiarite, non sono attese precipitazioni, ma le temperature caleranno in maniera piuttosto accentuata rapidamente nella sera e nella notte, e appunto caleranno venti e diminuirà la nuvolosità, quindi domani mattina le gelate saranno estese e anche intense su gran parte del territorio regionale, ma tutte le quote, sia in pianura così come media, alta collina e montagna, ovviamente prossime a zero anche sulla costa, ma sono attese in pianura anche valori di meno 4, meno 6 gradi un po' su tutte le zone interne, dalla provincia di Arezzo, Siena, Firenze, Prato, Pistoia.
Ecco Vallorani, dunque un'allerta che presumibilmente proseguirà?
Sì, molto probabilmente, quasi sicuramente proseguirà. Ora valuteremo, certo, le zone dove sicuramente le nevicate sono state più copiose sul territorio regionale, quindi può darsi anche che su quelle zone, sulle zone appennine, che su parte delle zone interne l'allerta per ghiaccio possa diventare anche arancione, però lo valuteremo nel corso della mattinata a seguire gli aggiornamenti, diciamo, attorno alle una.
Un'ultima domanda, siamo a cavallo di una settimana che ha visto una festività, ma ci già proiettiamo verso la seconda parte della settimana, l'abbassamento delle temperature sarà la costante?
No, direi che già dal pomeriggio di domani comincerà a fluire aria un po' più mite dai quadranti occidentali, aumenteranno un po' le nuvole, quindi probabilmente già dalla mattina di venerdì le gelate non ci saranno e avremo un rialzo termico piuttosto accentuato tra appunto il pomeriggio di domani e la giornata di venerdì. Poi tra sabato e domenica, soprattutto tra la sera, la seconda parte di venerdì e la prima parte di sabato, sembra transitare un nuovo impulso perturbato dal nord atlantico, meno freddo come caratteristiche rispetto a quello di ieri, torneranno le piogge tra venerdì e sabato mattina e caleranno nuovamente le temperature nel fine settimana, qualche gelata domenica mattina probabilmente, Diciamo la quota neve nella perturbazione del fine settimana sarà più alta rispetto a quella di ieri. Probabilmente la neve non scenderà oltre gli 800-900 metri.
Queste, insomma, le informazioni generali che un po' ci servono per avere un quadro complessivo della settimana. Poi gli ulteriori collegamenti dei prossimi giorni ci daranno ulteriori informazioni. Grazie a Valorani, grazie all'AMMO. Una breve pausa e torniamo con voi.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto Viesse e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 10 gennaio alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su viesse.it.
Controradio.
Minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi che naturalmente sono dedicate nell'apertura della stampa locale sui disagi, il maltempo, la Toscana che si è svegliata per l'Epifania imbiancata, tutti gli aggiornamenti in tempo reale su controradio.it e sui nostri canali crossmediali, a partire anche dall'elenco delle scuole che sono chiuse oggi in alcune parti della nostra regione, strade bloccate per la neve, centinaia di auto intrappolate. L'apertura della Repubblica è caduta su mezza Toscana, dal Casentino al Mugello, ma anche in pianura e a Firenze. Stanotte allarme gelo, come sentivamo anche dall'AMMA, previsti 4 gradi sotto zero. Palazzo Vecchio segnalati senza tetto, perché poi si va di emergenza in emergenza. La gestione della circolazione ieri è stata sotto i riflettori perché ha colto di sprovvista molti automobilisti che hanno lamentato anche ai nostri canali crossmediali l'assenza presenza in una prima fase dei mezzi spargisale o comunque di interventi, ma c'erano anche mezzi privati non dotati, insomma, delle strumentazioni previste e obbligatorie, che si sono intraversati. Insomma, disagi su quel fronte, occhi puntati però sulla questione delle basse temperature, che possono davvero portare a situazioni di criticità per quanto riguarda i senza tetto, e allora avremo modo poi di occuparcene nel corso dei nostri spazi informativi. Abbiamo in collegamento però l'assessora alla protezione civile del comune di Firenze, Laura Sparavigna, per tutti gli aggiornamenti del caso. Buongiorno assessora.
Buongiorno a tutte.
Allora, facciamo una breve sintesi degli interventi della nottata per proiettarci poi su una situazione che oggi vede più il ghiaccio sotto insomma l'attenzione rispetto alla neve, alle nevicate di ieri.
Assolutamente sì, per quanto riguarda il territorio del comune di Firenze, da stanotte, cioè dalla notte del insomma da stanotte a mezzanotte sino alle 23:59 di stasera è scattata l'allerta gialla per il ghiaccio. Questo vuol dire che il nostro principale nemico, sia per la fragilità che c'è nella nostra città, penso senza fissa dimora e al programma strutturato dal mio collega l'assessore Paulesu, che per la viabilità, il nostro obiettivo era ridurre qualsiasi rischio per quando poi la città al mattino si risveglia, sapendo che oggi c'è anche il ritorno a scuola dei piccoli e il ritorno al lavoro per tutte e tutti noi. Quindi stanotte abbiamo avuto una flotta di una decina di spargisale gestiti da VR e da Alia, che hanno distribuito per le zone collinari e le zone prevalenti di prevalente interesse, tipo gli ospedali, manciate di sale per cercare di garantire i trasporti stamattina. Ad ora tutto sta procedendo in maniera liscia, quindi ecco, continuiamo a monitorare il percorso.
Senta, ci segnalavano una situazione più critica nelle ore appunto di ieri, registrata sulla Bolognese. Qual è la situazione adesso? Come è stata trattata?
Ieri all'ora di pranzo, quindi con cadenze irregolari durante tutta la giornata, siamo stati convocati a più riprese in prefettura all'unità di crisi, la cosiddetta UDC, dove ovviamente erano presenti anche i responsabili di tutti i comuni limitrofi, dove abbiamo gestito di volta in volta le situazioni che coinvolgevano più comuni in contemporanea, quindi penso alle zone collinari fiorentine come anche alla zona del Galluzzo in Pruneta per l'accesso alla 1. Spesso le difficoltà prevalenti che abbiamo avuto sono state in relazione alle strade, le ex strade provinciali, adesso le strade metropolitane o le superstrade delle autostrade, dove ovviamente l'alta incidenza di veicoli sprovvisti delle famose dotazioni invernali, catene e altro, ha creato dei disagi a catena che poi si sono riversati anche sulle arterie cittadine. Ad ora risulta praticamente tutto libero e comunque ecco, c'è un fortissimo coordinamento tra città, prefettura e forze dell'ordine di varia natura per garantire pronto intervento.
Abbiamo diffuso le informazioni in tempo reale anche sui nostri canali cross mediali nella giornata di ieri. Ricordiamo in conclusione, assessora, il numero di telefono per segnalazioni e richieste.
Assolutamente sì, lo 055 7890. Ecco, questo è fondamentale ricordare alla cittadinanza. Ogni qualvolta vi è un'allerta di questa tipologia, la sala operativa della Protezione Civile all'Olmatello è sempre aperta H24 per prestare soccorso e servizio alla popolazione, così come erano già state attivate oltre 20 squadre del volontariato convenzionato con la Protezione Civile per garantire interventi in tempi estremamente rapidi in qualsiasi zona della città. Insomma, momento per momento monitoriamo e ci prepariamo a reagire a eventuali aumenti di complessità meteorologica.
Non so se ha a che fare con appunto il maltempo, ci segnalavano la via Faentina chiusa da Pian del Mugnone chiedendoci il perché, non so se assessore è di sua competenza rispetto al tratto che ci viene segnalato.
Assolutamente sì, anche codesto risulta in via di riapertura a breve termine. Sono sempre zone in cui o per il diretto congelamento del manto o per situazioni circostanti è stata momentaneamente interrotta per ripristinare la viabilità.
Quindi chiusura temporanea per queste motivazioni. Grazie assessora Sparavigna, buon lavoro.
A voi, grazie mille. Mi raccomando, chiamate se avete bisogno di una mano, nessuno è solo.
8:18 minuti, ci spostiamo sul Pratese, nella morsa gelata, la foto notizia dalla Nazione, disagi da Figline verso la vallata dove si sono verificati incidenti, oggi anche su quel territorio l'allarme è per il ghiaccio, il quadro e gli aggiornamenti dal nostro Giorgio Bernardini in diretta, buongiorno.
Buongiorno, eh sì, è stata una mattinata anche quella di ieri, anche per la provincia di Prato, molto particolare, insomma, dove si è mischiata un po' la magia della caduta della neve con la preoccupazione ovviamente di tutto quello che comporta, come abbiamo bene sentito anche insomma dalle parole dell'assessore Spalavigna. In realtà diciamo la provincia di Prato è stata colpita unanimemente dalla sentenza della neve nel corso appunto della nottata che ha preceduto la Befana, tanto da far annullare anche, lo diciamo subito, insomma, l'evento tradizionale che esiste in centro storico ogni anno con appunto i vigili del fuoco per la Befana, e questo è stato necessario perché c'è un grande impegno proprio dei vigili del fuoco, delle loro squadre impegnate su tutto il territorio. In particolare dicevi bene, Chiara, hai segnalato la fotonotizia della Nazione, perché è proprio la parte della vallata della Val di Bisenzio che è stata colpita maggiormente rispetto alla quantità della neve caduta appunto la notte precedente alla Befana e ieri mattina, ma i fiocchi sono arrivati grandissimi anche nella città di Prato. Non è una cosa molto usuale anche per la posizione e l'esposizione della città, l'ultima volta era successo in maniera così copiosa nel 2010, quindi insomma diversi anni fa, 16 anni fa, e ancora prima si ricorda una grandissima nevicata nel 1985 appunto, che aveva paralizzato la città. In questo caso non è stata paralizzante la neve, però ha avuto ovviamente diverse ripercussioni, soprattutto in vallata, soprattutto nella Val di Bisenzio, ma anche nel Montalbano. Ci sono state alcune strade chiuse, poi riaperte nel pomeriggio perché l'intervento è stato immediato da parte della Protezione Civile. A Vaiano ha nevicato più che in altri territori, gli interventi di spalatura sono stati tantissimi, anche a Prato, come dicevo, ci sono stati alcuni disagi, però ecco, la vera preoccupazione oggi è quella del ghiaccio, legata al ghiaccio, perché appunto la coltre, anche quella che non ha attecchito in maniera diciamo massiccia, si è trasformata un po' in una trappola, e stamattina c'è un po' di preoccupazione perché, come tutti sapete, riaprono le scuole e infatti sono state predisposte diverse squadre di Protezione Civile a provvedere alle salature nei viottoli di fronte alle scuole che riaprono, scuole quindi dunque aperte a Prato, ma con un occhio e un'attenzione particolari, perché si vogliono evitare i disagi, e sempre pronti ovviamente a capire qual è l'evoluzione del maltempo.
E sempre pronti anche noi a collegarci, ad avere informazioni da Giorgio Bernardini. Grazie Giorgio, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ci arrivano intanto al nostro numero WhatsApp 342-8104-111 suggestive foto del centro di Prato imbiancato, lo vediamo dai tetti, dall'alto. Mandateci foto, mandateci i vostri feedback rispetto a questa epifania che ha visto la neve in Toscana, numerosi disagi, ma anche insomma una comprensibile emozione, diciamo. Però veniamo all'oggi, veniamo alle notizie di servizio, perché ci chiedevano informazioni sulla Faentina. Ebbene, è arrivata un'informazione in diretta dalla città metropolitana che di fatto conferma la segnalazione che abbiamo ricevuto. Nel comune di Fiesole, dal chilometro 5 al chilometro 6, per cause in corso di verifica, si è verificata una frana sulla 302 Faentina nel comune di Fiesole, in località Pian del Mugnone. La strada è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia, quindi la conferma, e abbiamo sentito l'assessora rispetto alla temporaneità. Speriamo davvero che possa risolversi, insomma ci sia la messa in sicurezza della strada per ripristinare la circolazione. Anche voi dateci conto, aggiornateci, è importante come sempre il vostro feedback in queste situazioni, più che mai una testimonianza ulteriore, no, della comunità radiofonica intorno a Controradio, che è uno degli elementi fondamentali per cui vi chiediamo il sostegno anche attraverso il Controradio Club. We'll be right back. Anche ieri sulle colline e i monti del Chianti tra Firenze e Siena da circa un decennio non c'era stata una precipitazione così copiosa in questa zona. Salutiamo, diamo il buongiorno a Matteo Mugelli, olivicoltore, presidente sezione Chianti di Coldiretti, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Che epifania è stata anche nel Chianti per il territorio? Ci racconta un po', Mugelli, anche la vostra attività. Abbiamo dato conto di trattori che sono usciti dalle fattorie per contribuire a spalare la neve.
Ma sì, allora era un po' una prassi, quindi quella di noi agricoltori aiutare le macchine in panne quando venivano nevicate dalle nostre parti, sono sempre molto belle da vedere, però un po' problematiche dal punto di vista poi di quelle che sono le operazioni sul traffico normale. Però ecco, è veramente veramente un paesaggio meraviglioso, gli olivi imbiancati, fa anche bene questo freddo, questa ondata di freddo, questa neve e questa ghiacciatina stamani, per uccidere un po' tutti quelli che sono i parassiti che ci portiamo dietro, un po' di mosca delle olive che sono a svernare sul suolo. Quindi ecco, a parte la bellezza proprio del paesaggio, anche la funzionalità dal punto di vista agronomico.
Ecco, ricordiamo questo aspetto, Mugelli, perché insomma, quando tutto ciò avviene in condizioni climatiche non previste è veramente una sciagura, no? per le ripercussioni, ma nel contesto stagionale diciamo quello preposto, un gelo, una nevicata come quella di ieri e come quella di queste ore, di questa mattina, non fa altro che bene per uno sviluppo poi della produttività e della qualità anche.
Ma assolutamente sì, allora innanzitutto anche per un discorso di distribuzione dell'acqua nel terreno, quindi la neve che si scioglie lentamente aiuta un approvvigionamento del suolo all'acqua, che poi ci ritroveremo avanti con i mesi anche in previsione di quello che sta succedendo negli ultimi anni, quindi di annate un po' siccitose. Questa neve è una manna dal cielo, aiuta, come dicevo, ad uccidere le pupe della mosca olearia che svernano sotto i primi centimetri del suolo, che sicuramente a questo punto saranno sterminate, logicamente non completamente, ma insomma potremmo ipotizzare che il prossimo anno avremo un attacco iniziale un pochino meno forte, o almeno questa è un po' la speranza. E a parte qualche piccolo danno che potrebbero aver subito gli olivi danneggiati dal peso della neve, quindi qualche branchettina rotta con un trattamento di rame, quindi senza interventi di potatura, potremmo ristabilire un equilibrio della pianta. Quindi ecco, io sono abbastanza contento che sia avvenuta, come credo un po' tutti, soprattutto dal punto di vista di approvvigionamento idrico del terreno.
E ci scrivono un ascoltatore, socio anche il Controradio Club: sotto la neve pane, vecchio detto contadino, ce lo conferma?
Sì, perché lo dicevo io, sinceramente sono sempre stato molto contento di avere una nevicatina in azienda o comunque insomma nel comprensorio. te l'ho detto, punto di vista paesaggistico veramente una meraviglia, ma anche un punto dal punto di vista funzionale poi del normale svolgimento dell'agricoltura, quindi delle operazioni poi di naturalezza che porta anche un equilibrio tra le piante.
Certo.
Era normale che da noi nevicasse.
Naturalmente ricordiamo l'allerta per il ghiaccio, quindi massima attenzione, massima prudenza. Grazie a Matteo Mugelli per essere stato con noi. Buona giornata.
Bene, a voi, grazie mille. Buona giornata.
Sono le 8:28 minuti, siamo a ridosso del GR di Popolare Network, dunque tra poco la linea passerà a Milano, ma voglio anticiparvi con qualche particolare il focus importante che avremo con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti anche sui nostri canali cross mediali alle 8:40, dunque visibili anche su Controradio TV, il pacifismo ai tempi di Trump, i movimenti per la pace alla prova del decennio trampiano, il banco di prova venezuelano pone una serie di questioni che investono l'autodeterminazione dei popoli, il diritto internazionale, la sovranità. Continueremo a parlarne, ad approfondire anche in ambito locale con ospiti, interviste e condivisione di contenuti sulle nostre frequenze nell'ambito di una riflessione contro questa corsa al riarmo e contro questo risico sfrenato fatto di forza e di potere, come sentivamo anche ribadito dai vertici statunitensi nel GR di Popolare Network. E allora il pacifismo ai tempi di Trump alle 8:40 su Controradio, rimanete con noi.
Popolare Network, benvenuti le notizie.
L'esercito russo nella notte ha attaccato la città ucraina di Dnipro con droni, colpendo aree residenziali e istituti scolastici. 7 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 bambini, lo ha detto il sindaco della città ucraina. Ieri intanto a Parigi paesi volenterosi hanno trovato un accordo per le garanzie di sicurezza post cessate il fuoco ipotetico. Nel paese verrà schierata una forza multinazionale per garantire la sicurezza del paese via terra, aria e mare. Gli Stati Uniti monitoreranno la tregua con un'operazione alla quale gli europei parteciperanno con i militari dei paesi che hanno dato la loro disponibilità. Per ora hanno già firmato Francia e Gran Bretagna.
Per prendere la Groenlandia l'uso della forza militare non si può escludere, lo ha dichiarato la Casa Bianca dopo aver ribadito che l'acquisizione dell'isola danese è una priorità di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto ai legislatori che l'obiettivo è comprare l'isola al governo groenlandese. Quello danese hanno chiesto a questo punto un incontro urgente con Rubio. Intanto in Venezuela sarebbero in corso colloqui col governo a interim guidato da Delcy Rodriguez e funzionari statunitensi. Trump nella notte ha annunciato che Caracas consegnerà agli Stati Uniti 2 miliardi di dollari di petrolio. Sul social truth il presidente statunitense ha specificato anche che il petrolio sarà venduto a prezzi di mercato, che il ricavato sarà gestito da lui per, ha detto, garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti.
Inizierà tra mezz'ora alle 9 lo sciopero regionale di 8 ore indetto in Emilia-Romagna dai sindacati confederali e dall'Orsa dopo l'accoltellamento mortale di un capotreno nel piazzale della stazione di Bologna l'altro ieri. Il presunto omicida è stato fermato ieri sera davanti alla stazione di Desenzano del Garda nel Bresciano.
Si svolgeranno oggi a Milano, Bologna e Roma i funerali di alcune delle giovani vittime dell'incendio di Crammontana. A Milano le funzioni religiose per Achille Baroni e Chiara Costanzo si terranno nel primo pomeriggio, rispettivamente nella Basilica di Sant'Ambrogio, in quella di Santa Maria e nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Oggi riaprono anche le scuole che i ragazzi frequentavano. Gli istituti hanno organizzato momenti di riflessione per sostenere i compagni delle vittime e dei feriti nella rielaborazione di quanto accaduto.
Il figlio di Reza Pahlavi, Shadi Iran, ha dichiarato a Fox News di essersi fatto avanti per guidare una transizione democratica nel paese. Il principe Pahlavi ha detto di essere pronto a intervenire in Iran per, ha detto, la battaglia finale. Nelle proteste degli ultimi giorni, giunta all'undicesimo giorno, sono risuonati spesso slogan pro-Shah che chiedevano il ritorno della monarchia iraniana.
Il leader dei separatisti del sud dello Yemen è fuggito questa mattina verso una destinazione sconosciuta. Aidarus al-Zubaidi avrebbe dovuto imbarcarsi su un aereo per Riyadh per partecipare ai colloqui negoziali e cercare di risolvere la crisi tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ma non ha mai preso il volo, una svolta che infrange le speranze di una rapida risoluzione dei recenti disordini nel sud dello Yemen che hanno messo in luce le profonde fratture tra le potenze del Golfo. Le 8:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Facciamo dall'autostrada la 1, operazioni invernali su vari tratti, attenzione alla formazione di ghiaccio in A11, code a tratti per traffico tra Prato Ovest e Bivio con la 1, arriviamo alla Fipiri, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta coda in uscita a Scandicci. Siamo al traffico ferroviario a seguito della segnalazione di allerta del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi, la circolazione dei treni è sospesa tra Borgo San Lorenzo e Crespino del Lamone anche per la giornata odierna. La circolazione stradale tra Borgo San Lorenzo e Marradi risulta difficoltosa per avverte condizioni meteo, pertanto non è garantito il servizio sostitutivo con bus. Segnaliamo inoltre guasto tecnico sulla linea all'altezza di San Piero a Sieve, all'altezza di Pracchia e all'altezza di Grosseto. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sulla Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, e i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40, il nostro approfondimento in onda sulle nostre frequenze digitali analogiche, anche in video con la Controradio TV sui nostri social. Quest'oggi parliamo dei movimenti per la pace alla prova del decennio trampiano, il banco di prova venezuelano. Tra le altre cose, con tutte le sue enormi contraddizioni, pone una serie di questioni che investono l'autodeterminazione dei popoli, il diritto internazionale, la sovranità, l'intromissione, il sovvertimento di regimi. Quale identità, quali sfide i movimenti per la pace si ritrovano in questi momenti così anche di difficile lettura? Ne parliamo quest'oggi con Simone Siliani. Buongiorno Siliani, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Simone Siliani è in questa veste, diciamo, non so se Simone sei d'accordo, esponente storico del movimento pacifista, animatore di, come dire, degli anni Ottanta, dagli anni Ottanta, per cui anche con una memoria storica rispetto a quello che stiamo approvando a raccontare questa mattina. Ed è con noi anche Giulia Torrini, la presidente di Un Ponte Per. Buongiorno anche a Giulia Torrini e bentrovata.
Buongiorno a voi.
Giulia Torrini, quanto è complicato oggi animare dei movimenti che vogliono cercare di contribuire ad una pacificazione delle situazioni nel mondo?
Buongiorno ancora. Non è tanto difficile animarli quanto far valere le proprie ragioni. È sempre stato così. I movimenti pacifisti nascono proprio per contrastare le guerre, che purtroppo sono qualcosa a cui il mondo è abituato da decenni. L'organizzazione che presiedo oggi ha una storia di quasi 35 anni, siamo nati nel 1991, anno della prima guerra del Golfo, e quindi sappiamo molto bene cosa significa stare accanto ai popoli, nel nostro caso iniziando dal popolo iracheno, quando quel popolo non vuole la guerra, e quindi il nostro è stato un meccanismo solidale. Poi in questi 35 anni purtroppo di guerre ne abbiamo viste moltissime, abbiamo partecipato alla richiesta, ecco, di democrazia e di autodeterminazione, che è la parola che appunto hai usato e che è alla base, no, della giustizia sociale, che oggi è anche una giustizia climatica, che oggi è affermare che il diritto internazionale è nato per proprio legiferare contro altre possibili guerre. Oggi invece ci troviamo completamente immersi in un mondo che gestisce le proprie basi economiche attraverso le armi. Siamo nel pieno della riorganizzazione economica a discapito delle spese sociali, educative, climatiche, culturali, per comprare armi che servono appunto a fare le guerre. Quindi il movimento pacifista, che non si è mai spento, ma che anzi si è dovuto rafforzare, ha creato legami che sono veramente incredibili, per cui lo scorso anno, insomma il 22 settembre 2025, si sono viste finalmente di nuovo nelle piazze centinaia di migliaia di persone nel nostro paese, in Italia, come nel 2003, quel 15 febbraio 2003 c'erano stati milioni di persone contro la guerra in Iraq. Ecco, questi movimenti sono presenti, ma sono assolutamente in pericolo per una deriva degli stati occidentali, anche dello Stato italiano ovviamente, che reprime fortemente il dissenso, anche quello dei pacifisti e delle pacifiste, che hanno ben chiaro l'idea di mondo che vorrebbero.
Simone Siliani, Giulia Torrini ci ricorda come anche il governo italiano ha cercato di legiferare sul tema del dissenso e della piazza. È uno degli elementi che complica il nostro discorso questa mattina.
Beh sì, certamente lo complica, perché il decreto sicurezza e tutte le varie normative che un governo di destra, come in molte altre parti del mondo, sta implementando, non aiutano la manifestazione libera del pensiero e del dissenso, che è un valore nella democrazia, non un impedimento, non una difficoltà. Quindi questo certamente è una delle derive che vediamo anche all'interno dell'Unione Europea. Questo mi sembra particolarmente preoccupante, perché l'Unione Europea, pur con tutti i suoi limiti e le sue inconcludenze, però nasce su questo valore, quello della appunto di consentire e di permettere, di favorire addirittura la libera espressione del pensiero e del dissenso anche rispetto ai governi. E quindi una contraddizione rispetto a questo progetto. D'altra parte, mi sembra che sostanzialmente diciamo la concludenza dell'Unione Europea manifesta un'altra deriva preoccupante, e cioè la fine del multilateralismo. Sono gli stati nazionali, gli interessi veri o supposti degli stati nazionali interpretati di volta in volta da diversi governi, che prevalgono rispetto ad un progetto più complessivo. Ecco, mi sembra di poter dire che i movimenti pacifisti, il movimento per la pace, è oggi uno dei pochi attori che sembrano effettivamente credere nel multilateralismo, cioè nel fatto che i conflitti e la via verso la pace si costruisce non uno contro l'altro, non favorendo un interesse di una parte, ma diciamo attraverso un dialogo e un confronto fra varie parti. D'altra parte, Trump rappresenta esattamente questo. Per lui le paci vere o supposte nel mondo si fanno tutelando i soli interessi degli Stati Uniti. Non è l'unico, naturalmente. Putin fa altrettanto e altri fanno più o meno le stesse cose. Ecco, il movimento pacifista si differenzia in questo. È oggi, mi sembra, insieme alla Chiesa per molti aspetti, ai sindacati eccetera, uno dei pochissimi attori che crede ancora nel multilateralismo.
Il consigliere del presidente statunitense Trump, Stephen Miller, ha detto che il mondo è governato da potere e forza, che per alcuni versi sembra una verità tautologica, per altri versi è la negazione di tutto quello che abbiamo provato a costruire negli ultimi secoli, in quanto soprattutto a diritto internazionale. Ma Giulia Torini, il Movimento per la Pace non soffre in questo momento del suo essere anche molto eterogeneo? Pensiamo, dicevo, alle contraddizioni che pone la questione venezuelana. O questa eterogeneità è una ricchezza?
L'eterogeneità è sempre una ricchezza, anche perché diversi punti di vista danno anche diverse soluzioni. Quello che non ho mai sperimentato in questi anni di attivismo è certamente una divisione, che può essere una difficoltà, ma quando poi c'è un bene comune, un fine comune, che è quello poi della pace, ecco, davanti alla pace non ci sono grosse decisioni da prendere. Certo, e lo abbiamo visto anche ora citavate la causa venezuelana, ma a me viene in mente di questi anni, di questi mesi, la questione palestinese. Anche all'interno della questione palestinese ci sono delle eterogeneità che hanno portato anche a delle discussioni che sono la parte poi più interessante dell'attivismo e più intelligente del fare politica e dell'evolversi come società, che è qualcosa che la politica autoritaria, anche occidentale, spesso non riesce a capire. Quindi c'è un tentativo di revanchismo e di nostalgia, più che un tentativo di abituarsi ai cambiamenti. I cambiamenti significa anche accogliere delle posizioni leggermente differenti e farne tesoro comune per avere, ripeto, un obiettivo finale, che è quello della pace, che è quello del diritto e del diritto internazionale. Mi vengono in mente diverse reti, delle quali come un Ponte Per facciamo parte, in cui ogni qualvolta si è chiesto di essere compatti, lo si è stati, e lo si è stati, ripeto, perché l'autodeterminazione dei popoli è poi la decisione principe che dobbiamo prendere. Quindi, mettendo da parte quello che è un atteggiamento anche coloniale, spesso, di alcune società, anche come la nostra, che tende, no, a vedere in quello che si è sempre fatto la cosa migliore da fare, e aprendo con una umiltà intelligente, vorrei dire, la visione anche a qualcosa che è leggermente diverso da quello che si è sempre fatto, che si arriva poi ad ottenere un effetto che secondo me è arricchente per la società e che ci consente anche di aprirci a tutte le società del mondo, a cui oggi non dobbiamo insegnare niente, non dobbiamo certo insegnare né al popolo palestinese né a quello venezuelano né a quello iraniano come si fanno le rivoluzioni. Sono loro che ci insegnano attraverso i loro bisogni bisogni. E oggi è anche il nostro compito di fare la nostra rivoluzione sociale, culturale, climatica e quindi politica, e lo dobbiamo fare con gli strumenti che abbiamo. Se c'è eterogeneità, troveremo il modo intelligente per mettere insieme queste differenze senza farci schiacciare dalla deriva di destra, che poi su queste differenze coglie i punti principali per affermare un metodo che è quello militare, autoritario, che noi insomma vogliamo assolutamente combattere.
Simone Silani, questo è un po' il ragionamento che si contrappone a chi dice: ma come, voi manifestate contro Trump mentre in Venezuela manifestano perché si sentono liberati, oppure non vi state occupando di quello che sta accadendo a Teheran e in altre città dell'Iran? Lo riassumeva, lo riecheggiava un pochettino Giulia Torini, mi sembra, la risposta a questo.
Beh sì, sono d'accordo con Giulia sul fatto che i movimenti per la pace, o il movimento per la pace, trova la sua forza nella eterogeneità, nel pluralismo. D'altra parte, se tu hai citato prima quelli degli anni 80 e poi Giulia quelli dei primi anni 2000, in entrambi questi casi, quando il movimento è stato forte, aveva due caratteristiche. Uno, appunto, il fatto che era un movimento composito, fatto di comitati di base, partiti, sindacati, chiese, comuni e regioni. Ecco, oggi vedo anche nelle manifestazioni per la Palestina pochi partiti, zero comuni o pochi comuni, molto sindacato, chiese, scuole, persone, giovani, pochi comitati di base. L'altro caratteristica era il focalizzarsi su un obiettivo: gli euromissili nucleari negli anni 80, l'Iraq all'inizio degli anni 2000. Ecco, qui forse sono questi un po' le difficoltà, non tanto il fatto che ci si concentra sul Venezuela piuttosto che la Palestina, ma non abbastanza sull'Iran. Questo è un tema che abbiamo sentito tante volte. Il problema è che non è tanto il fatto che eventualmente il movimento pacifista si occupa meno dell'Iran di quanto dovrebbe occuparsi e invece si occupa del Venezuela. Il problema è che non lo fanno gli stati, non lo fanno le diplomazie. Questo è il problema, perché tutti questi conflitti deflagrano, scoppiano, si inaspriscono perché manca la diplomazia diciamo preventiva, e manca la diplomazia preventiva, di nuovo torno al tema, perché è stato delegittimato l'ONU continuamente, è stata invece esaltato l'interesse unilaterale dei singoli paesi, vuoi per l'economia, vuoi per le terre rare, vuoi per zone di influenza. Questo è il punto di fondo, perché puntare il dito verso il movimento per la pace, che magari dovrebbe occuparsi più di una cosa e meno di un'altra. Il problema è che chi lo dovrebbe fare, gli stati e la diplomazia, non lo fa. Questo è il punto vero su cui credo dobbiamo soffermarci, e naturalmente questo non elimina le responsabilità dei movimenti per la pace, che per l'appunto, come diceva Giulia, discutono spesso animatamente da posizioni anche diverse. Questo non mi preoccupa, questo è il sale della democrazia e il sale dei movimenti per la pace, che nonostante tutte le difficoltà e le situazioni avverse, comunque, come un fiume carsico, nella storia attraversano gli ultimi decenni del Novecento e questi primi decenni del XXI secolo, emergendo tutte le volte che davvero vi sono limiti, rischi per la pace e per la democrazia.
Ecco, Giulia Torini, a questo proposito, sempre cercando di definire e di raccontare cosa sono i movimenti per la pace nell'accezione poi più ampia di questa definizione possibile, c'è la questione della pluralità dei temi. Cioè, ci sono i missili, gli euromissili degli anni 80 o l'Iraq degli anni 90 e degli anni 2000, ma c'è una vastità, c'è un'ampietà che di temi che va dalle questioni naturalmente ambientali e climatiche in primis, fino alle questioni di casa nostra, una perdita del potere d'acquisto devastante, un massacro della classe media, sperequazioni sempre più vistose. Tutto questo ancora una volta definisce un movimento molto più complesso.
È vero, diciamo che oggi noi viviamo le conseguenze di quelle che sono state le scelte degli ultimi decenni, che dall'acquisto di armi e dall'inquinamento del suolo e dallo sfruttamento delle risorse portano oggi un impoverimento delle terre, uno sfruttamento dei popoli e quindi un impoverimento dell'economia per le classi più disagiate, addirittura oggi per la classe media. Il fatto che si pensi che oggi la classe media è impoverita fa capire quanto poi il capitalismo si sia spostato verso una perdita dei diritti che sono anche il diritto del potere d'acquisto, che poi regola, lo sappiamo, l'economia del mondo. L'Iraq è proprio l'esempio emblematico di come, per esempio, una guerra abbia poi portato allo sfruttamento del petrolio, che è qualcosa che ancora oggi, di cui ancora oggi vediamo le conseguenze. Il sud dell'Iraq è completamente devastato dall'estrazione violenta di questa risorsa di cui il mondo ha estremamente bisogno, e ne sentiamo parlare proprio anche in questi giorni in riferimento al Venezuela, che poi di ricchezza vera ha purtroppo questo oro nero, no? Che poi viene ricercato dagli Stati Uniti proprio perché le multinazionali ne hanno bisogno per le proprie economie. Nel sud dell'Iraq l'inquinamento ha portato a livelli di malattie altissimi, cioè un altissimo tumore, tasso di tumore nei bambini, ovviamente la popolazione giovane, e queste sono popolazioni giovanissime quelle di cui stiamo parlando, e c'è una conseguente migrazione di massa per gli sfollati climatici. Tutte queste conseguenze, unite ovviamente al cambiamento climatico, che è sempre un fattore voluto dall'essere umano, che porta l'economia in questa direzione e quindi crea dei disastri globali di cui poi soffre appunto la popolazione media, noi vediamo ogni giorno le conseguenze, e quindi anche le decisioni e le scelte non tanto del mondo pacifista ma delle associazioni umanitarie, delle associazioni che si occupano di diritti ai più alti livelli, devono occuparsi del clima come primissima causa. E se la politica, come diceva giustamente Simone, non si occupa delle persone e quindi del loro benessere, non è solo un benessere economico ma anche un benessere legato alla salute e quindi all'ambiente in cui vivono, ecco che lo devono fare i cittadini, lo deve fare l'attivismo per quanto possibile. E l'attivismo si può esplicitare soltanto in una società che consente di esprimere le proprie idee e, quando necessario, sempre più necessario, il proprio dissenso. Quindi ecco, questo è un cortocircuito, per cui se io, cittadina italiana, chiedo di poter vivere in un ambiente sano e che possano farlo anche tutte le persone che soffrono dello sfruttamento delle risorse che il mio paese fa anche nelle zone e nelle terre che ho citato, come in tutto il Nord Africa, devo poter avere il diritto di sognare di vivere in una società migliore, e devo poterlo fare sulle leve economiche. Se però queste leve economiche, sulle leve economiche, sulle scelte delle risorse pubbliche, io non ho nessun potere, perché delego governi che pensano che invece che riparare ai danni del cambiamento climatico spendono per riarmare il paese pensando che ci sia bisogno di difenderci da chissà quali guerre e che quindi la spesa economica vada solo nel settore militare, ecco che io perdo completamente il mio potere decisionale, e allora a quel punto l'unico modo che ho di reagire è attivarmi e contestare quanto più possibile quello che i governi occidentali soprattutto fanno, a discapito ovviamente delle popolazioni che da decenni subiscono le decisioni, ed ecco che devo avere per forza una parte attiva in questa organizzazione. Io ho scelto di farlo attraverso le organizzazioni che, come Un Ponte Per, si occupano di cooperazione internazionale, cioè chi decide di farlo nei sindacati, nei partiti, nei movimenti sociali, nelle associazioni giovanili che crescono perché c'è una deriva, e a questa deriva si fa forza solo se ci si unisce nei nostri bisogni e nelle nostre lotte.
Giulia Torini, siamo in chiusura, 30 secondi su un aspetto gravissimo che vorrei però non dimenticare in questa nostra trasmissione, cioè il mondo della pace, il mondo umanitario. Stiamo forse creando una categoria troppo vasta, ma ce lo permettiamo questa mattina? Non è solo sotto un attacco culturale e politico, ma anche economico. Cioè, in questo momento fare delle cose è diventato quasi impossibile dal punto di vista proprio del reperimento dei fondi. 30 secondi su questo, se sei d'accordo, ovviamente.
Esattamente un anno fa io mi trovavo ad Amuda, Siria, dove lavoriamo da più di 10 anni e facciamo proprio umanitario, cioè ricostruiamo gli ospedali e aiutiamo la popolazione siriana, per esempio, a partorire. Tutto questo accadeva un anno fa quando l'amministrazione Trump ha deciso di tagliare l'agenzia USAID, quindi troncando di netto i fondi in tutto il mondo per il settore umanitario. È chiaro che questa è stata una decisione imposta dall'altro che poi ha ricadute economiche fortissime e umanitarie e sociali sulla popolazione, in questo caso la Siria, ma ne ha colpito tutto il mondo, anche gran parte dell'Africa. È chiaro che questo è qualcosa a cui le associazioni come la nostra devono far fronte, e quindi è necessario, lo diciamo da sempre, ma ora più che mai, un cambiamento radicale anche da parte degli stati, delle risorse destinate a questo settore che è necessario per la vita, non è solo una scelta politica, è un settore umanitario, si parla della vita delle persone. A questo dovranno rispondere tutti i leader mondiali un giorno, probabilmente.
E poi, Simone Siliani, in chiusura, c'è chi vuole risolvere il problema, lei dice sterminandovi, diciamo così, questo è il termine esatto usato dall'ex, a questo punto, coordinatore di Empoli, di Fratelli d'Italia, che ha detto che i comunisti, cito testualmente, virgolettato, che appunto hanno manifestato per la questione venezuelana contro Trump, andrebbero prima o poi, saranno finalmente sterminati anche loro. Ma dove siamo arrivati, Siliani?
No, siamo arrivati molto in basso nell'umanità, questo è il problema, e nell'intelligenza politica. D'altra parte, anche il coordinatore di Empoli, di Fratelli d'Italia, è lo specchio della classe politica che ci dirige o che pretende di dirigerci. Ma rispetto a questa caduta di intelligenza e di umanità, noi possiamo rispondere. Noi abbiamo un grande potere, oltre a quello di dire la nostra, manifestare la nostra idea. E il nostro potere, oltre quello di cittadini che votano, è quello dei risparmiatori. Su questo vorrei soffermarmi pochi secondi, perché tutta questo grande processo di riarmo si fonda su un grande meccanismo, e è quello di utilizzare non solo la finanza pubblica, quindi i finanziamenti degli stati o dell'Unione Europea, ma anche quella privata. E di quella privata noi abbiamo il potere, noi risparmiatori. Ecco, alla fine del mese di gennaio noi pubblicheremo la seconda, noi Fondazione Finanza Etica, pubblicheremo la seconda edizione del rapporto Zero Armi, che analizza sulla base di dati, numeri, elementi quindi oggettivi, il coinvolgimento delle banche italiane, delle maggiori banche italiane, saranno 24 quelle analizzate, nel settore degli armamenti, cioè quanto sono esposti verso imprese che fanno armi. Questo è un elemento importante di conoscenza che forniamo ai risparmiatori, a ciascuno di noi. Perché? Perché possano fare delle scelte consapevoli. Non scegliamo soltanto votando, scegliamo anche mettendo i nostri soldi in banche, investimenti, piuttosto che in altre. Ecco, qui ci sarà la possibilità di, attraverso questo strumento Zero Armi, la cui prima edizione è già sul nostro sito, è quella dello scorso anno, vedere se la nostra banca è coinvolta in questo ambito, perché nessuno ce lo dice. Questo è il problema. Il settore degli armamenti è oscuro, perché per tanti motivi, perché non fa piacere comunque essere denominati come impresa che costruisce armi o banca che sostiene la produzione degli armamenti. Ecco, noi diamo un elemento, abbiamo degli elementi oggettivi di consapevolezza e di valutazione. Poi spetterà al risparmiatore decidere se continuare eventualmente a mettere i propri soldi in un canale che finanzia gli armamenti attraverso la propria banca, o invece cambiarla. E questa è una cosa, per fortuna, molto facile oggi, che noi possiamo attivare. È un grande potere che, quando decidiamo di attivarlo, come per esempio è successo nel Sudafrica con il boicottaggio nei primi anni 2000, ottiene dei risultati importanti.
Simone Siliani, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina, grazie davvero a Giulia Torrini, presidente di Un Ponte per aver partecipato alla nostra trasmissione. Buona giornata e risentirci.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio ti racconta cosa accade. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024. La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 10 gennaio alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it.
Controradio.
Machines sprung from cages on high. Fermati, stai ascoltando Controradio.
Ripartiamo da notizie locali che riguardano quanto sta accadendo sulla via Faentina. Chiara Brilli.
Sì, buongiorno, ben ritrovati. C'era arrivata una segnalazione stamattina, un'ascoltatrice che aveva fatto, un ascoltatore che aveva fatto un po' da sentinella, come spesso accade, Raffaele, ai nostri microfoni e attraverso il nostro numero WhatsApp, che ci ha fatto confrontare con l'assessora Sparavigna per avere aggiornamenti, ma aggiornamenti li abbiamo anche di cronaca, perché questa frana che si è verificata ieri sera sulla regionale 302 Faentina nel comune di Fiesole in località Pian del Mugnone vede anche 5 persone evacuate e la strada, come dicevamo, chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Questo quanto ha reso noto gli aggiornamenti che ci stanno arrivando dalla Protezione Civile della città metropolitana di Firenze, spiegando anche che le cause della frana sono però ancora in corso di verifica. La situazione è seguita dal coordinamento attivato dalla Sala Integrata di Protezione Civile della città metropolitana e dalla Prefettura di Firenze. Questa al momento la situazione, aggiornamenti in tempo reale anche sul nostro sito controradio.it, e c'è arrivato un aggiornamento anche di intervento da parte dei vigili del fuoco di Firenze, distaccamento Firenze Ovest, che sono intervenuti questa mattina alle 6:50 a Calenzano in via delle Cappelle di Sopra in supporto al personale sanitario per il ricovero di una persona per la presenza del manto nevoso, non era raggiungibile con il veicolo sanitario. Dunque i vigili del fuoco hanno raggiunto l'abitazione con un mezzo fuoristrada, ha trasportato l'uomo sul mezzo per poi raggiungere più a valle l'equipaggio sanitario al quale è stato affidato per il ricovero. Queste le ultime notizie sul fronte maltempo, anche non sappiamo ora l'origine della frana sulla Faentina, ma insomma notizie in evoluzione che abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri sui nostri canali crossmediali, anche con video che ci arrivavano dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici e che hanno ricordato un po', no, uno dei giorni clou del confronto e della partecipazione che abbiamo preso anche come esempio per ricordarvi il tesseramento al Controradio Club.
Uno di quei giorni clou che ci racconta perché tesserarvi, abbonarvi, sostenere Controradio. La campagna va avanti, il 2026 è un anno molto importante per noi, è il 50°. C'è stato lunedì scorso una radio aperta molto partecipata, c'è una bella risposta, ma siamo solo all'inizio.
Abbiamo cercato di spiegare tutte le motivazioni, non solo attraverso le nostre voci, conduttori, conduttrici, giornalisti che hanno partecipato e animato la diretta, ma anche gli ascoltatori e le ascoltatrici soci che arrivavano qui copiosi, lo dobbiamo dire. È stata una giornata importante, una radio aperta non di sabato ma in giorno di lavoro, dunque anche se di sabato noi lavoriamo però diciamo a ranghi ridotti, qui c'erano tutti gli uffici aperti, il pubblico è potuto venire a vedere e a conoscerci anche fuori onda nella nostra quotidianità anche di desk, di lavoro redazionale alla scrivania.
Non finisce qui.
Non finisce qui perché noi puntiamo a superare non solo l'obiettivo dell'anno scorso, i 1600 soci, ma anche i 2000 soci, ma anche di più. Vogliamo che quella fetta, oggi imponente Marco Imponente, responsabile comunicazione, e il nostro direttore del personale parlava di 15%, tra il 15 e il 20% è la fetta di partecipazione del pubblico a sostegno di Controradio nel nostro bilancio. Vogliamo allargarla, insomma non è possibile che a fronte di 44.000 ascoltatori non si possa aumentare questa forbice.
Dobbiamo assolutamente, non è più un'opzione per continuare a raccontarvi la città, le città, quello che accade nel mondo attraverso la musica, gli eventi spettacolari, organizzare con voi i viaggi, organizzare con voi Genius Loci, il Rock Contest, e continuare a cercare di comporre questo grande racconto di questa nostra difficilissima contemporaneità, sterminare i pacifisti. Ne parleremo tra pochissimo. Grazie Chiara Brilli.
Understands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games for May. See Emily play. After dark, Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. There is no other day.
Ne parlavamo qualche secondo fa, il segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti denuncia la pubblicazione di un post da parte del coordinatore empolese di Fratelli d'Italia Isacco Cantini, che commentando l'annuncio sul raduno di pacifisti contro l'attacco statunitense al Venezuela scrive: i soliti comunisti di sta cippa, prima o poi vi stermineremo anche in Italia. Viene allontanato dal partito, ma la gravità del fatto resta. Ne abbiamo parlato proprio con Dario Danti.
è stata una denuncia che abbiamo fatto insieme io come segretario regionale di Sinistra Italiana, ma anche i compagni e le compagne del circolo di Empoli di Sinistra Italiana, contro l'esponente locale di Fratelli d'Italia, che rispetto ad una manifestazione pacifista convocata dal movimento ad Empoli ha scritto delle parole irripetibili, sostanzialmente incitava allo sterminio dei pacifisti, diciamo così, appellandoli come comunisti desta cippa, e quindi fondamentalmente violenza, odio, ma appunto intanto individuare tutti coloro che hanno una posizione pacifista tucur come comunisti, e poi pensare, diciamo così, che come è avvenuto in altre parti del mondo, chi non la pensa come te debba essere sterminato. Poi naturalmente si usa per tutti quelli che non la pensano come te il termine onnicomprensivo comunista, ma di questo si è trattato. Una cosa ignobile.
Sembra che Fratelli d'Italia l'abbia scaricato. Resta il fatto gravissimo e resta soprattutto un clima, un linguaggio, una cultura politica.
Sì, io sono d'accordo, peraltro non è solo di questo esponente locale di Fratelli d'Italia, ma di tanti altri esponenti che hanno anche responsabilità di governo. Ieri l'episodio anche del sindaco, mi pare, di Treviso, che ha fatto un fotomontaggio della Befana con l'immagine di Elly Schlein, anche una campagna di odio e anche direi violenta e diffamatoria, che viene portata avanti, lo dico senza termine di smentita, rispetto ad alcuni titoli che in questi anni siamo stati abituati a leggere, del Tempo, della Verità, del Giornale, di Libero e anche di alcune trasmissioni televisive, in particolare annidate su Rete 4, che non perdono occasione per fomentare un clima, diciamo così, usando l'odio da un lato e la diffamazione, ma dall'altro usandolo partendo dal fatto che la destra è vittima, non si sa bene di quale cultura, di quale egemonia e di quale, diciamo così, superiorità morale della sinistra. Appunto, un po' al contrario, no? Un po' un mondo al contrario, che è il contrario del mondo al contrario che qualcuno vorrebbe propinarci. Insomma, la situazione è molto molto grave, molto preoccupante. Ho visto tantissime, peraltro, però, prese di posizioni molto nette, però è un po' una strategia, no? Intanto si getta il sasso, no? Si porta avanti un pensiero o una subcultura e poi si vede l'effetto che fa e poi si fa marcia indietro. Peraltro c'è anche una campagna profondamente diffamatoria verso una nostra militante Senka Maida, che è stata violentemente appellata sui social in maniera macista, maschilista, sessista, razzista, così come è avvenuto per il nostro segretario provinciale di Firenze in un'altra vicenda, Jacopo Madau. Cioè questi leoni da tastiera, questi troll e questi anche personaggi della rete che non perdono occasione per costruire delle vere e proprie campagne diffamatorie e violente. Io penso che dobbiamo vigilare su tutto questo in maniera ancora più determinata.
Just
Le 9.28, mercoledì 7 gennaio 2026, il giornale radio di Popolare Network, Mirko Roppolo, poi Benedetto Ferrari, all'informazione regionale torna alle 12.45. Buon ascolto, restate con noi.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.